Thank you.
Allora, Baskin, prima di analizzare la situazione attuale che riguarda più di 200 ostaggi nelle mani di Hamas, e dicevo anche di chissà chi altro, si dice, chi dice 230, chi dice 240, lo vedremo, però prima di analizzare la fase attuale, io vorrei che lei ci raccontasse brevemente la vicenda del soldato Gilad Shalit, che lei seguì personalmente come negoziatore nel 2006, e come, perché questo è molto significativo, come Israele, per ottenere indietro il suo soldato, concesse la liberazione di 1027 detenuti nelle carceri israeliane. È interessante raccontarlo perché ci dà l'idea di quanto Israele dia peso ai propri soldati, ai propri cittadini quando questi vengono rapiti. Ci può raccontare la vicenda?
Sì, certo, nel giugno del 2006 c'è stato un blitz e sono entrati in un tunnel lungo il confine tra Gaza ed Israele. Hanno ucciso in questo blitz due soldati, hanno ferito un altro, Gilad Shalit, ed era un giovane di 19 anni allora, ed è stato tenuto prigioniero per 5 anni e 4 mesi a Gaza. Dopo una settimana dopo il suo rapimento, c'è stata una conferenza al Cairo e mi hanno contattato per chiedermi di aprire un canale di comunicazione tra le parti, e lo abbiamo fatto, e proprio lo stesso giorno c'è stata una telefonata tra il padre di questo soldato e uno dei leader di Hamas. Dopo 2 mesi e mezzo ho ricevuto una lettera scritta a mano da Gilad Shalit che comprovava la sua esistenza in vita, e quindi nel dicembre, 6 mesi dopo il suo rapimento, gli egiziani hanno avanzato una proposta per lo scambio di 1000 prigionieri palestinesi in cambio appunto di Gilad Shalit. Dopo 5 anni la stessa proposta è stata fatta e quindi è stata negoziata questa proposta. Ero coinvolto io e il mio interlocutore di Hamas, Ghazi Hamad, che era il vice ministro degli esteri allora. Abbiamo quindi negoziato i termini e le condizioni per la sua liberazione, e è stato facilitato diciamo dall'intelligence egiziana. Quindi per 5 anni e 4 mesi c'è stato questo negoziato in corso, e poi appunto ci è voluto tutto questo tempo per finalizzare l'accordo. Quindi oggi però qual è l'insegnamento? Non abbiamo 5 anni a disposizione, parliamo di 240 ostaggi, la maggior parte dei quali civili, una minoranza soldati, e ci sono anche neonati, piccoli bambini, donne, anziani, quindi persone ferite, persone malate. È un fatto senza precedenti che io sappia, perché sono tantissimi civili nelle mani di un nemico, di un paese che appunto deve negoziare per la loro liberazione.
È in corso una trattativa per liberarli? Si legge di interventi, di mediazioni possibili del Qatar, dell'Egitto, molte trattative sembrano essere in corso, anche questa volta si parla di uno scambio tra ostaggi e detenuti nelle carceri israeliane, cioè chi vorrebbe liberarli tutti, si parla di 10.000 detenuti che dovrebbero tornare a Gaza. Ci può raccontare quello che lei sa o quello che lei ha capito di quello che sta succedendo sul fronte della liberazione degli ostaggi oggi?
Sì, sembrano esservi 3 canali negoziali avviati. Uno in Qatar con la leadership di Hamas, che sono però alloggiati in alberghi a 5 stelle, e il governo del Qatar sta negoziando con Hamas ed esponenti del governo egiziano. Un altro canale che mi sembra più promettente è quello egiziano con l'intelligence, che negozia direttamente con il comando militare di Hamas a Gaza e con il personale per la sicurezza israeliano. E poi sembra esservi un terzo canale guidato dagli Stati Uniti, che avviene in Libano con l'assistenza dell'ex capo dell'intelligence libanese, e stanno negoziando con alcuni esponenti di Hamas ed anche sono anche in contatto con gli israeliani. Allora, da quel che ho capito io, negli ultimi 5 giorni non c'è stato alcun progresso. 5 giorni fa c'era stato stato un piccolo progresso, si parlava di un rilascio, una liberazione umanitaria in sostanza, donne, bambini ed anziani, e questo in cambio di una tregua, un cessate il fuoco di 4 o 5 giorni e quindi la liberazione di donne e minori dalle carceri israeliane. Ce ne sono circa un centinaio persone, appunto giovani, adolescenti, e mi dicono però che ora sono congelati tutti e tre i canali negoziali perché non c'è un cessate il fuoco ed Israele evidentemente non vuole concederlo senza la liberazione degli ostaggi, e quindi ci troviamo in un ciclo, diciamo: da un lato si chiede il cessate il fuoco, dall'altro si chiede il rilascio degli ostaggi prima del cessate il fuoco, e quindi la guerra va avanti e Israele sta intensificando il suo controllo a Gaza, e forse hanno già iniziato ad attaccare la città sotterranea di Gaza. Il comando militare di Hamas si trova proprio lì, e probabilmente la maggior parte degli ostaggi anche.
Quindi, se ho capito bene, siamo in uno stallo. Da una parte Hamas e i suoi alleati dicono dateci un cessate il fuoco, in cambio vi daremo degli ostaggi. Dall'altra parte il governo di Israele dice dateci gli ostaggi e in cambio vi daremo un cessate il fuoco. Come è possibile uscire da questo stallo?
È un'ottima domanda la sua, purtroppo non so rispondere in questo momento. La mia valutazione è la seguente: qualora Israele dovesse concedere una pausa o un cessate il fuoco, Biden l'ha chiamata pausa, allora forse ci potrebbe essere un piccolo accordo tra le parti. D'altro canto, qualora ci fosse un cessate il fuoco da parte israeliana, non c'è nessuna garanzia di un accordo. Ora l'esercito si trova al centro della città di Gaza e hanno circondato la città ed è lì, quindi, e Hamas non riesce a programmare i propri attacchi per via della presenza dell'esercito, però Hamas può riammarsi, riformare i propri raggruppamenti in attesa di una nuova mossa. È un momento quindi precario, pericoloso. Israele pensa che un'azione militare sul terreno possa esercitare pressioni su Hamas in modo tale da liberare ostaggi, però non abbiamo nessuna garanzia in questo senso.
In una intervista che lei ha dato ad un giornale italiano sollevava un punto anche interessante che mi sembra complichi le cose. È probabile che non tutti gli ostaggi siano sotto il controllo di Hamas, ci potrebbe essere di mezzo la jihad islamica, ci potrebbero essere in mezzo anche, come dire, dei battitori liberi, dei lupi solitari che hanno preso in quell'occasione del 7 ottobre qualcuno e portato chissà dove. Le risulta che sia così o è soltanto un suo sospetto?
Io penso che ormai è passato un mese, diciamo, dall'inizio di questo attacco di Hamas in Israele, quindi io credo che la forza elitaria di Hamas, che controlla la situazione degli ostaggi, potrebbe non averli tutti, forse ci sono altri gruppi della jihad islamica che controllano gli ostaggi, però io personalmente credo che Hamas abbia il controllo di tutti gli ostaggi e che possono negoziare per tutti a prescindere dall'avere il controllo di ognuno degli ostaggi. Quindi esiste una forza che quindi può controllare tutto ciò che avviene a Gaza, sul terreno e nelle aree sotterranee.
Volevo riprendere il meccanismo dello scambio che funzionò ai tempi del rapimento di Gilad Shalit. Lei ritiene che oggi il governo israeliano potrebbe essere disponibile, al di là della questione cessate il fuoco o meno, a liberare un numero consistente di prigionieri nelle sue carceri? Potrebbe succedere questo scambio?
Non penso sia verosimile lo scambio, però voglio anche sottolineare che l'unico modo per avere tutti gli ostaggi, 240 persone ancora vive, è di negoziare un accordo con Hamas. Hamas ha detto anche, lo ha detto anche il loro leader a Gaza, che hanno circa 7.000 palestinesi in Israele e anche 559 prigionieri che hanno ucciso israeliani che sono che stanno scontando l'ergastolo, e loro evidentemente pretendono la liberazione di tutti questi soggetti. È molto difficile per Israele quindi siglare un accordo del genere. Come fanno a liberare 7.000 prigionieri, la maggior parte dei quali non rientra nei ranghi di Hamas, e la maggior parte non è neanche di Gaza ma dalla Cisgiordania, e questi comprendono donne, minori e altre persone che sono stati condannate per aver lanciato delle pietre o delle bombe Molotov. Comunque ci sono numerosi assassini tra questi, quindi è molto pericolosa la situazione. Io non penso che il governo israeliano potrà accettare un accordo del genere.
Lei ritiene possibile che gli ostaggi possano essere liberati, se non tutti, almeno molti di loro, con un blitz, con l'esercito israeliano che entra nei tunnel dove si trovano, nella metropolitana di Gaza, ovunque siano detenuti, e possano essere liberati, diciamo, con un colpo dell'esercito?
Io penso che vi sia una possibilità che i militari possano in qualche modo far liberare alcuni ostaggi. Già una soldatessa è stata salvata, e purtroppo era da sola, però non era insieme ad altri ostaggi. E io immagino che gli israeliani riusciranno a capire dove vengono detenuti e cercheranno con le forze speciali di condurre questi blitz, appunto, per liberarli. Credo che in alcuni casi avranno successo, in altri forse no. Come ho già detto, l'unico modo per avere tutti gli ostaggi vivi, sempre supponendo che siano ancora vivi, è quello di concordare uno scambio di prigionieri, però questo mi sembra poco verosimile.
Ecco, Hamas, lei diceva sempre che siano tutti ancora vivi. Hamas ha detto qualche giorno fa che i bombardamenti di Israele su Gaza avrebbero ucciso forse 50, 60, 70 degli ostaggi. Lei lo ritiene un'informazione affidabile, vera?
Io non penso che ciò che dice Hamas possa essere affidabile, né ciò che dicono gli egiziani, i qatarini, neanche gli israeliani. Fa tutto parte dei negoziati. Tutto ciò che viene detto e ciò che non viene detto va preso con grano salis. Infatti fa parte della guerra psicologica che esiste in questi negoziati, quando non ci si fida tra gli interlocutori e quando non ci si parla direttamente. Ora, è ragionevole pensare che con questi bombardamenti massicci a Gaza alcuni ostaggi possano essere rimasti uccisi, però non possiamo saperlo e non dobbiamo credere neanche a una parola di Hamas su questo tema.
Lei all'inizio parlava di tre canali aperti, quello qatarino, quello egiziano e quello americano, e i giornali riportano anche di un quarto canale che riguarda soprattutto gli ostaggi di nazionalità thailandese. Il governo thailandese, si dice, è in contatto con l'Iran per poterli liberare. C'è un ruolo anche dell'Iran nella gestione degli ostaggi?
Io penso che stiano svolgendo un ruolo. Sì, i lavoratori thailandesi non fanno parte del conflitto, non avrebbero dovuto prenderli come ostaggi. È assurdo che Hamas non l'abbia ancora liberati, e se il governo thailandese vuole operare attraverso Iran oppure Hamas, allora lasciamo che lo facciano. Queste persone vanno liberate, non fanno parte del conflitto.
Le faccio un'ultima domanda, Baskin. Io ho visto il video molto struggente, doloroso, di alcune famiglie, di alcuni rappresentanti delle famiglie degli ostaggi in Israele, che si rivolgevano in modo anche molto duro al primo ministro Netanyahu, invitandolo a rinunciare a qualsiasi scrupolo, a qualsiasi disegno, e fare invece tutto il possibile per liberare gli ostaggi, e chiedendo appunto che si facesse tutto quello che Hamas chiede per liberarli. È ovviamente molto comprensibile che le famiglie pensino questo. Mi chiedo se l'opinione pubblica israeliana ha lo stesso atteggiamento.
L'opinione pubblica israeliana ha subito un cambiamento radicale in quest'ultimo periodo. All'inizio della guerra l'obiettivo principale del governo, dell'opinione pubblica, dell'esercito, era quello di uccidere tutti i leader di Hamas per evitare che potessero di nuovo minacciarli. La liberazione degli ostaggi era la seconda priorità. Oggi il governo israeliano e i militari vedono questi due obiettivi come obiettivi principali, prioritari. Quindi il primo è quello di distruggere Hamas e allo stesso tempo di liberare gli ostaggi. Forse c'è una contraddizione qui, è molto difficile raggiungere i due obiettivi, eppure l'opinione pubblica si sposta verso le famiglie, quindi la liberazione degli ostaggi. Non abbiamo gli stessi numeri che avevamo con l'ostaggio, il giovane soldato israeliano Gilad Shalit, perché lì si parlava di numerosi prigionieri. Comunque ogni giorno che passa chiaramente la situazione diventa difficile, perché l'orologio incalza, il tempo passa e quindi dobbiamo lavorare per un negoziato.
Mi scusi, le faccio solo un'ultima domanda che non riguarda la situazione degli ostaggi. Ho visto che oggi il premier Netanyahu ha detto che Israele si preparerebbe a controllare la sicurezza di Gaza una volta vinta la guerra a tempo indefinito. La ritiene una scelta giusta?
No, penso che sia una scelta sbagliata. Israele non, dovrebbe invece dire che non hanno intenzione di rimanere a Gaza e quindi ci vuole la Lega Araba e la comunità internazionale in modo da lavorare con l'autorità palestinese per creare un meccanismo di sicurezza proprio per garantire la democratizzazione dell'autorità palestinese, di un governo democratico e quindi un impegno internazionale affinché vi siano due stati e due popoli. Il suo paese, l'Italia, deve essere pronto a riconoscere quindi lo Stato palestinese, non solo parlare della soluzione due stati e due popoli. Quindi ci devono essere regole uguali per tutti, si deve poter negoziare con tutti i paesi arabi vicini proprio per creare un'architettura regionale per la pace, per la sicurezza, per la stabilità, per i cambiamenti climatici. Sono tutte cose che vanno fatte nell'ambito di un accordo internazionale con complesso, sì, ma devono essere coinvolti i paesi dell'Unione Europea ed altri. Quindi Israele non deve rimanere a Gaza e deve uscirne non appena sarà possibile, altrimenti sarà un disastro per tutti quanti nella regione.